Radio Frate Sole, in blu, naturalmente. Radio Frate Sole in blu, naturalmente.
Radio Frate Sole presenta In viaggio con la radio, un programma ideato e condotto da Francesco Vitale. In studio Francesco Vitale e Andrea Meloni.
Domenica 13 gennaio, Andrea non entrava, gli avevo passato.
Entravo e non mi ricordavo che giorno fosse, Francesco.
Cioè, basta, guarda, hai davanti, cioè hai un calendario, un orologio.
Banale, sì, io guardo.
Hai un orologio, un calendario dove c'è scritto, sono passate da poco le 9, che saranno, no? Le 9, un minuto e 5 secondi in questo momento.
Non lo so, adesso 6, adesso 7, adesso 8, ma non è...
Devi andare però...
No, il fatto è che...
Sì. Domenica 13 gennaio.
Ma guardare il calendario lo fanno tutti, è banale.
Esatto. Tu infatti guardavi l'orologio.
Esatto, perché
va sempre indietro l'orologio.
Va sempre avanti, è quello il problema. Tanto dico sta avanti, quindi faccio tardi.
Appunto.
Buongiorno Francesco.
Buongiorno Andrea Meloni.
Buongiorno Francesco Vitale. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, che ora elencheremo nome e cognome. Tanto facciamo presto.
Piantala, lo sapevo che arrivavi. Questo è Radio Frate Sole e noi siamo quelli di...
Radio Frate Sole in blu.
No,
ma chi è Francesco? Noi siamo quelli di In viaggio con la radio.
Da Roma salutiamo i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando a Brindisi.
Sì, ma che è successo? Sembra incredinito, sembra la prima puntata. Dobbiamo spiegare tutto, chi siamo, tanto lo sanno, Francesco.
Perché? No, invece potremmo aver accolto, magari loro malgrado per sbaglio, nuovi ascoltatori che dicono chi sono questi due che esordiscono così.
Allora, io sono venuto la prima volta come ospite.
Andrea, andiamo avanti, ti prego, sbrigati. Meno male che avevamo parlato di una puntata semplice rispetto a quella precedente. Tu sai di cosa sto parlando.
Sì, lo riveleremo dopo.
Forse,
non so se si può fare.
Non lo so, comunque abbiamo detto salutiamo quelli di Brindisi e provincia, ma salutiamo anche tutti gli altri ascoltatori che in gran parte d'Italia ci stanno ascoltando in streaming.
Dove, Francesco?
Sul sito internet www.radiofratesole.it, ma non solo.
Esatto, Francesco, perché possono ascoltarci sempre tramite web in streaming sul nostro blog www.radiofratesole.blogspot.com.
E interagite con noi attraverso il blog, commentate la puntata, interagite anche attraverso le pagine Facebook di In viaggio con la radio e Radio Frate Sole, e se volete, ma solo se vi va, scriveteci,
esatto,
una mail.
Una mail, e potremmo così inaugurare la casella di posta elettronica In viaggio con la radio @libero.it.
Per il primo anno. Beh, per il 2013, non è inaugurale.
No, Francesco, era una cosa inaugurale dell'anno nuovo.
Ah, ecco.
Va bene.
No, perché Albi ci scrive, quindi anzi salutiamo il nostro amico Albi.
Sì, ringraziamo Albi che ogni tanto ci fa rispolverare la posta elettronica, e sperando che lui, insomma...
Ma non sei tanto spiritoso, lo sai.
No, lo so. No, però non abbiamo salutato...
Chi?
Lui.
Ah già, ci mancherebbe.
Colui il quale, come dico ormai da poche settimane, ma sarà per tutto l'anno, rende possibile la nostra messa in onda. Quindi il direttore,
no, salutiamo il nostro direttore.
Non lo dire così, che merita di più.
Sì.
Il nostro fra Salvatore Giardina, che noi salutiamo proprio tanto.
Bene.
Ok.
Bene, dopo di ciò?
Dopo di ciò, il direttore abbiamo salutato. Sì, allora Francesco, andiamo.
Tu non hai persone da salutare attraverso questi viaggi che fai?
Ma lo sai che...
Ultimamente no.
No, è che ultimamente non ne ho una sola da salutare, quindi potrebbe...
Io una persona la vorrei salutare, però forse non so. Una. Che è strano che non sia ancora diventata fan del nostro programma.
Salutiamola, Francesco. Mi preoccupa, ragazzi, mi preoccupa perché mi guarda tipo...
Perché è una persona bella, perché non...
Avete presente...
È una persona molto bella, no?
Avete presente l'esorcista quando guarda...
Andrea, cambia argomento.
In una radio religiosa parlare di esorcista. No, ma
cioè, non è una radio religiosa, è una radio cattolica. Sì, non fare come una mia collega giornalista, no? Perché una volta nella scelta di un argomento, e apro e chiudo parentesi, ma tanto ce lo permettiamo, no? Eravamo in agosto e parlavamo del meeting di Rimini. Io volevo utilizzare questo tema in una delle nostre rubriche, in una delle testate con cui collaboriamo, e questa collega mi disse, beh, prima disse, no, bah, il meeting di Rimini è di nicchia, e già su questo, insomma, parlare di un evento di nicchia come il meeting di Rimini, insomma, già...
Anche perché, apro, chiudo parentesi, Francesco partecipa ai rave party a Rimini, è questo?
No, vabbè, ma insomma, di nicchia è come se dicessimo, no, che la benedizione Urbi et Orbi del Papa è un elemento di nicchia, no? Quindi, stessa identica cosa. E va bene. Ma poi mi apostrofò prendendomi in giro dicendo, beh, capisco che tu sei religioso. Dico, no, io non sono religioso, sono cristiano. Esatto. Quindi c'è una differenza.
È diverso.
Ecco, religioso casomai è il nostro direttore.
Colui il quale...
Ok, abbiamo, per spiega- abbiamo già detto, abbiamo spiegato. Quindi la radio è cristiana, di ispirazione cattolica, come
e
Radio
Fratesimo. E salutiamo Cristiana, che sarà... Era qui, volevi arrivare...
No. A... No. Volevo salutare una persona bella, ma capisco di metterti in difficoltà, quindi evito. Però potresti, no, ma salutala.
Salutiamola.
Sì.
Salutiamo Isabella.
Isabella.
Che è bella, in effetti.
Beh, speriamo che è comunque una nuova fan di In Viaggio
speriamo
con la Radio.
La farò fannizzare.
Fannizzare.
Sì, te la farò diventare fan, sicuro.
Bene, dopo di ciò direi di non perdere altro tempo.
E continuiamo a parlare di Isabella. Allora,
sì.
Francesco, andiamo avanti.
Sì. Oggi un tema molto legato alla città di Brindisi. Parleremo di che è successo, Andrea. Mi preoccupa. Allora, riassunto delle puntate precedenti. Tre puntate fa parlava da solo. La puntata scorsa gesticolava. Adesso si sta toccando il naso e ha
non delle... lo dire così, sembra che un bambino di 6 anni che si...
No, ma lo voglio dire perché la gente mi sente che...
Sai, magari, quando, sai quando hai dei pelucchi e...
Ho capito, Andrea, ma insomma...
Non sai cosa fare.
Io, cioè, ti voglio molto bene, no? Collegialmente parlando, no? Come collega, come compagno di viaggio radiofonico, ma insomma... cioè, ci ma sono no. dei rimedi, no? Per...
Sì, ma Francesco, ma... vediamo...
Abbiamo un bagno anche qui, eh?
Ma mi sa... No, non lo so, Francesco, però sento che... Devo starnutire forse...
Per le allergie... vabbè, lo puoi fare. Se viene, ti sposti e starnutire. È presto per le allergie. Ancora la primavera
detto,
è lontana.
Ma no, hanno detto che il picco dell'influenza sarà proprio in questi giorni.
L'influenza sì, ma l'allergia.
Ah, è vero, è diverso.
È diverso.
Sì, antistaminici a go go.
Francesco. Rimanete con noi, dicevamo un tema molto bello, a proposito di religiosi e di cattolici, parleremo di un evento che riguarda proprio la città di Brindisi, quindi brindisini che siete in ascolto, non vi muovete di lì, restate con noi.
Si confanno che l'Altissimo tu sei e null'uomo degno è temento vare. Si laudato mio Signore con le tue creature, specialmente frate sole la sua luce. Tu ci illumini di lui che bellezza e splendore di te Altissimo Signore porta il segno. Si laudato mio Signore per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate, chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo, che alle tue creature dà un sostentamento. Molto utile e preziosa. Si laudato per frate fuoco che ci illumina la notte, ed è bello, giocondo e robusto e forte. laudato mio Signore per la nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Sì, laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Sì, laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione. E beati siano coloro che cammineranno in pace, che da te, buon Signore, avranno corona. Sì, laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessuno che vive può scappare. E beati saranno quelli della tua volontà, che sorella morte non gli farà male.
Angelo Branduardi con il Cantico delle Creature qui su Radio Fratesole. Abbiamo scelto di iniziare con un canto francescano, non solo come momento di omaggio, come omaggio alla nostra radio francescana, appunto Radio Fratesole, ma anche perché è un momento particolare per la diocesi di Brindisi. Facciamo infatti un passo indietro, perché lo scorso 5 gennaio, con una solenne concelebrazione eucaristica che ha avuto luogo nella Basilica Cattedrale di Brindisi, Monsignor Domenico Caliandro ha iniziato il suo ministero episcopale, appunto nell'arcidiocesi di Brindisi-Ostuni. E come ricorderete, mi riferisco ovviamente agli ascoltatori che ci ascoltano da Brindisi, Papa Benedetto XVI aveva nominato Monsignor Domenico Caliandro nuovo arcivescovo della diocesi di Brindisi-Ostuni il 20 ottobre 2012. Monsignor Caliandro succede a Monsignor Rocco Talucci, del quale il Santo Padre ha accettato le dimissioni per raggiunti limiti di età, così come prescritto per i vescovi dal codice di diritto canonico. Nella mattinata del 5 gennaio, presso il Palazzo Arcivescovile, in Piazza Duomo, Sua Eccellenza Monsignor Caliandro ha tenuto la sua prima conferenza stampa proprio qui a Brindisi. C'eravamo anche noi, o meglio c'era il nostro direttore Fra Salvatore Giardina, e ascoltiamo un estratto del suo intervento.
Ecco, l'ingresso del Vescovo è l'inizio del suo servizio pastorale, no? L'inizio del suo servizio pastorale, quindi non ci sono altri aspetti, né coreografici, né roba del genere, no? Soprattutto è l'incontro tra il Vescovo, la persona del Vescovo, e la sua Chiesa, fatta di preti, di laici, di religiosi. E quindi questo, la celebrazione inizia questo rapporto, il Vescovo prende in mano il pastorale, non da altri, lo porta lui. E chi porta il pastorale indica una linea. Il pastorale è il segno del servizio apostolico del Vescovo, cioè il Vescovo col pastorale indica la via. Quindi quando succedono problemi non dovete guardare ad altro, dovete guardare a chi porta il pastorale. E dietro a quello è il cammino autentico della Chiesa. Ecco un pochettino. E quindi l'ho voluta così proprio, sia come l'ho fatto anche a Nardò. A Nardò iniziai, ero già amministratore, però iniziai proprio con l'ordinazione di tre preti. Quindi il 3 luglio del 2000 iniziai il servizio alla chiesa di Nardò con un compito che il vescovo fa, cioè ordina i preti. E quindi mi presentai, si lesse la bolla e poi abbiamo fatto questo servizio, questo gesto che è connesso all'ufficio del vescovo all'interno della diocesi. Ecco, la semplicità, cioè la gente che conosce il Vescovo, i preti che conoscono il Vescovo, e questo è un po' il senso della la preghiera che unisce gli uni agli altri, quindi il mistero di Cristo, la morte, la risurrezione, la celebrazione eucaristica, che fa sì che diventano una cosa sola, no? Camminano insieme.
Cioè, lei ha davanti anche il suo stemma con il suo motto episcopale, se vuole illustrarlo.
Questa è una cosa un pochettino, va bene, intima, delicata, però ecco, due parole. Il motto è preso da il Salmo 51, è un po' sintetizzato, lì sta scritto come un ulivo verdeggiante che si abbandona alla fedeltà di Dio. La fedeltà di Dio. Ecco, questa è una parola a me carissima, molto molto cara, perché è un po' il senso della mia vita. Questo salmo lo stavo pregando un mese prima di essere nominato vescovo. Stavo in campagna, nella mia masseria, dove stanno tanti alberi d'olivo, vecchissimi, di 1000 anni. E leggendo questo salmo, pregando questo salmo, a un certo momento passò questo versetto e sentì nell'animo: questa parola è per te. Io ve la traduco, però praticamente è una conoscenza intima, bellissima, profonda. Io mi sono commosso, mi sono fermato e a quel punto sono andato avanti. Poi, dopo un mese, il Papa, attraverso il mio vescovo Armando Franco, mi nominò vescovo. Io mi sono ricordato di quell'attimo, un mese dopo, andai a ritrovare quel versetto e poi l'abbiamo sintetizzato come un ulivo che si abbandona alla fedeltà di Dio. Guardate, l'ulivo ha proprio dentro questo. L'ulivo è un albero fedele, cioè nel senso che dura, no? La fedeltà è di Dio, ma chiede la nostra fedeltà. Non chiede un sentimento, una cosa superficiale. Cioè la Chiesa è fondata sulla fedeltà di Dio che investe l'amore e la grazia verso di noi, ma chiede la risposta, chiede un sì sincero, soprattutto, per cui anche possiamo diventare più forti delle nostre stesse debolezze. E allora, ecco, sintetizzammo quel versetto ed è uscita sic ut olivo in fidelitate Domini. Dicevo ancora, l'ulivo ha dentro una cosa bellissima. Se vedete nello stemma c'è il sole, il Padre, lo Spirito Santo e c'è l'ulivo. Questi due stanno in alto, invece l'ulivo sta a terra piantato. Quindi chi sono? Padre, Figlio e Spirito Santo, l'ulivo è Cristo. Vedete, l'ulivo ha una cosa bellissima per la nostra vita di cristiani: la morte e la vita unite insieme. Se voi guardate l'albero d'ulivo, c'ha una grande massa di morte, cioè tutta l'impalcatura interna è secca. Invece è sulla crosta che sta una striscia più o meno di spessore più o meno grande di vita. Quindi ogni anno, se aumenta la siccità, aumenta la morte, diminuisce la vita. Se c'è più acqua, ecco, e c'ha questa capacità, no? Di unire insieme la morte e la vita. E quindi c'ha veramente il senso di Gesù Cristo, no? La morte da cui viene la vita, la morte in cui è la vita. E quindi è un segno bellissimo per il mio, cioè il mio stile, la mia riflessione, insomma, la mia cultura, no? Un albero che si mantiene sull'essenziale, sta nella roccia, e ha bisogno proprio di questo, non ha bisogno di terre molto ricche, no? E poi e vive così e dura tanto. Vengo così, ascoltando, vengo mettendomi veramente in un atteggiamento di lasciarmi, come dire, toccare un po' dai problemi, dalla vita, dalle obiezioni. Vorrei fare una prima esperienza. Ecco, tutto serve, anche ciò che dice Monsignor Talucci, la tengo in considerazione, però vorrei davvero che, no? Signore, chiede che il mio cuore diventi spazio, no? Di accoglienza, di ascolto, di comprensione e anche ricerca, no? Di risposte che siano incisive. Ecco. Il mio ministero inizia veramente dall'ascoltare prima di tutti i preti, tutti, dai malati, ai sani, ai vecchi, giovani. Questa è la prima cosa in assoluto. E quindi ci vuole tempo perché io immagazzini la vita della Chiesa. E questo bisogna dargli, non c'è fretta. 10 anni mi restano, 75. Tutti siamo di passaggio. piccole cose, segmenti, tutti i servi. L'unica cosa che resta è Gesù Cristo e la Chiesa. Ecco, più importante del Vescovo è la Chiesa di viene Nardo Gallipoli, quella Chiesa di Brindisi Ostuni, no? E quindi più importante è la Chiesa del Vescovo. Quindi l'attenzione vostra deve essere a questa realtà. Il Vescovo è un servo, uno che per un tratto di strada ha il compito di raccogliere, di tenere uniti insieme le comunità, i fedeli, no? Di rendere testimonianza al Vangelo, e questo è. Ecco, per fare questo, in mente so che cos'è il Vangelo, so che cos'è la testimonianza, però con questa realtà, farsi carico di questa realtà, di questa umanità, di questi fratelli, di queste comunità, e questo è un aspetto che faremo.
Lei inizia il suo ministero, eccellenza.
Dove c'è la radio?
La radio qua?
No, dove?
A Brindisi. Inizia il suo ministero qui nella nostra città, è un giorno molto bello, l'Epifania del Signore. Se vogliamo c'è una reciprocità di dono che ci facciamo, lei a noi qui in città, noi come città a lei. Le sue ansie e, se vogliamo, anche la strada diversa da intraprendere per il suo ministero.
No, cioè il discorso è questo, cioè il Signore... mano a mano che crescevano le spalle mi ha imposto dei pesi, quindi incominciai il ministero nel seminario romano minore come educatore del liceo, ma mi sentivo oppresso, erano 30 ragazzi. Poi la scuola, sono tornato da Roma dopo i primi 4 anni e mi sono stati dati il liceo di Francavilla e quello di Ceglie, la sezione di Ceglie, il seminario di Oria e quindi è la comunità di San Rocco a Ceglie, quindi è diventato già una cosa, no? Prima mi scoraggiava ed erano 30 ragazzi, poi sono diventato un mare e poi immaginate, no? 12-15 classe, erano parecchie, no? E poi Molfetta, la teologia, i teologi un pochettino, e caricando non si scaricava, perché caricando chi entra da far parte della vita tua la riempie, sta dentro, non lo puoi cacciare via, insomma, anche dopo anni lo spazio dato a quelle persone. E così poi a Eugen, la diocesi è abbastanza bella, proprio semplice, è stata una poesia bellissima, però mi sono cimentato. Poi Nardò, che non ha, è più di più grande di sacerdote di qua, Nardò siamo arrivati a 145 preti, quindi sono, e poi sono più di 230.000 abitanti, quindi già una comunità abbastanza molto grande, con problemi e situazioni. Ecco, adesso a Brindisi, vediamo. Ecco, la linea non è la stessa, è la stessa nelle sue strutture personali, umane, di coscienza, però di fatti si arricchisce dall'esperienza, dalla esistenza delle persone che incontro. E non vengo con un progetto astratto, è una qualcosa che fiorisce nell'incontro, nel contatto, nella presenza con le persone con cui ho a che fare. Ecco perché non c'ho nessun progetto, c'ho soltanto la dimensione di una accoglienza e di un ascolto sincero dei problemi, dei bisogni, per cercare delle linee, delle soluzioni.
Ascolto sincero dei problemi, cercare di trovare delle linee, delle soluzioni. Questo è l'inizio del ministero episcopale nell'arcidiocesi di Brindisi-Ostuni per Sua Eccellenza Monsignor Caliandro, Domenico Caliandro, che appunto lo scorso 5 gennaio, con una solenne celebrazione nella Basilica Cattedrale di Brindisi, ha iniziato questo suo non semplice compito, ma ecco, lo avete sentito, sicuramente desideroso e pieno di disponibilità e per volere, diciamo, mettersi in collegamento, in ascolto con i suoi cittadini e con le problematiche che fanno parte del nostro tempo. E a Sua Eccellenza, ovviamente a nome anche di tutta Radio Frate Sole, auguriamo, facciamo i nostri auguri non solo per questo nuovo anno, ma anche per questo suo compito, per il suo ministero, e a lui chiediamo sempre una preghiera e la sua benedizione per questo anche lavoro che anche noi come Radio Frate Sole portiamo avanti. Ma In Viaggio con la Radio continua, Restate con noi.
Just putting on the Ritz.
Our God is an awesome God.
There's thunder in his footsteps and lightning in his fists.
Our God is an awesome God.
And the Lord wasn't joking when he kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very close, and so you better be believing that our God is an awesome God.
Our God is an awesome God.
Of the night,
our God is an awesome God.
He spoke into the darkness and created the light.
Our God is an awesome God.
In judgment and wrath he poured out on Sodom, and mercy and grace he gave us at the cross. I hope that we have not too quickly forgotten that our God is an awesome God.
Our God.
Questa è Radio Frate Sole ed è sempre in viaggio con la radio, in diretta da Roma, per Brindisi e tutto il mondo, potremmo dire, ormai con le tecnologie. Ci sono Francesco Vitale
e Andrea Meloni
e anche Benedetta Maria, che dall'altra parte della redazione è disperata, poverina, sta combattendo con i dentini.
Esatto, ma fra 6 mesi prende il posto nostro, perché già parlotta, quindi...
Sì, già, insomma, parla sicuramente meglio di noi.
Assolutamente.
A livello di contenuto.
Pensa che prima tu non te ne potevi essere accorto, perché ovviamente stavi
vediamo che dici.
Insomma, con la regia, e mi ha preso da parte e ha fatto: senti zio Andrea, ma lo sai che papà, cioè Francesco Vitale, è peggiorato?
Ha fatto proprio questo discorso: senti zio Andrea, ma lo sai che papà Francesco Vitale.
E mi ha detto pure: ma lo sai che invece il vostro direttore è veramente una gran persona, è veramente bravo. Lui mi ha detto: ricordatelo di dirlo in puntata.
Io sono, certo, proprio in difficoltà.
Benedetta Maria, certo che lo dirò.
Certo che se veramente non possiamo parlare, no, delle future, no, campagne elettorali, se il nostro direttore si candidasse sarebbe rovinato con te, perché la par condicio, no?
Mio voto, ma
certo,
voto in senso politico, non è che posso fare.
Ma noi l'unica campagna elettorale è quella di Radio Frate Sole, quella di In Viaggio con la Radio, quindi cliccate su mi piace sulla pagina Facebook di In Viaggio con la Radio.
Oppure non c'è anche la pagina Facebook di Radio Frate Sole, cliccate,
certo,
anche su quella, perché facciamo parte.
Per par condicio, vedi, siamo stati corretti.
Però se mettete un mi piace su Radio Frate, mettetene 2 in viaggio con la radio.
Perché è possibile metterne 2, certo.
Io non ho Facebook, io non so come funzioni, però ti fai un altro account.
Certo, diamo la linea, che è meglio, ad alla nostra Alessia.
Chi lo diceva che è meglio, Francesco? Quattro occhi dei buffi, ma tu non capi... Alessia, risolvi tu la situazione, vai.
La pillola, briciole di curiosità, a cura di Alessia Forcinelli.
Buona domenica. Domenica, come è stato il rientro dalle vacanze? Siete già tornati in forma? Beh, la curiosità di oggi ha in qualche modo a che fare con il movimento. Ogni giorno si studiano e si provano soluzioni sempre più pratiche per una vita più semplice ed ecosostenibile. Tra le più recenti scoperte c'è la costruzione di pavimenti che generano energia elettrica dai nostri passi per la riduzione dei consumi energetici. Secondo il sito architetturaecosostenibile.it, ogni punto di una strada pedonale molto trafficata è colpito da circa 50.000 passi al giorno. Si può quindi immaginare di poter trasformare questo traffico in qualcosa di utile, come l'energia. Infatti, alcuni ricercatori hanno pensato di creare pavimenti che sono in grado di trasformare l'energia cinetica in energia elettrica. Ad ogni passo, quindi, si produce un po' di energia utile nella vita di tutti i giorni. Questo tipo di pavimento a recupero di energia cinetica è particolarmente efficace dove c'è tanto movimento. Quale posto migliore quindi di una discoteca dove la gente salta e balla producendo molta energia? Infatti si sta sempre più diffondendo un'idea di discoteca sostenibile. L'intenzione è quella di riuscire, anche grazie ad una serie di altri accorgimenti, di ridurre l'energia consumata delle discoteche del 30% e il consumo di acqua del 50%. Magari, chissà, in un futuro neanche troppo lontano, andare in discoteca sarà utile oltre che divertente. Anche per oggi è tutto, buona domenica.
Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento, sì, ma con la testa fra le nuvole. Capire i sentimenti quando nascono e quando muoiono. Perciò vorrei avere i sensi per sentire il pericolo. Se tutti quanti lo sanno, ma hanno paura che l'amore è un inganno. Oh, ce l'ha fatta mia nonna per 50 anni col mio nonno in campagna. Più o meno come fa un piccione, lo so che è brutto il paragone, però vivrei con l'emozione di dare fiducia a chi mi tira il pane. Più o meno come fa un piccione, l'amore sopra il cornicione, ti starei vicino nei momenti di crisi e lontano quando me lo chiedi. Dimmi che ci credi, che ti fidi.
Veloce questa puntata, Andrea, questa domenica, è come le curiosità di Alessia Forcinelli che abbiamo ascoltato poco fa. Andrea ride da solo adesso, che c'è?
Niente, così, sì, complimenti ad Alessia.
Dopo il pulviscolo nel naso gli è entrato qualcosa nell'occhio, è una cosa incredibile, è terribile questa cosa, io non so proprio.
Sembro un malato perché...
Prossime rubriche, possiamo proporlo forse per...
Pulviscoli vari.
No, la rubrica di medicina, cioè cerchiamo qualcosa perché veramente è inquietante.
Beh, Andrea, oggi... da ex studente di medicina potrei anche fare... No, non posso far nulla.
No, non puoi far nulla perché quanto ex studente di medicina?
Qualche mese fa.
Sì?
Sì, una settantina di mesi fa.
Esatto. Ma quanti mesi? Tu, apparente, sei andato il primo giorno, poi hai detto, vabbè, è stato bello, vi ho conosciuto.
È stato bello perché c'era un sacco di bella gente.
A proposito di bella gente, Andrea.
A proposito?
Sì, guarda come si sbaglia. No, andiamo... Guarda come mi sta guardando. Sì, Andrea, a proposito?
No, sono abbastanza incuriosito da quello... Ho paura di quello.
Esatto, no, non devi avere paura. È la seconda domenica del mese, dicevamo, a proposito di bella gente, diamo lo spazio alla rubrica. Elisa. Bravissimo,
Storace.
Elisa
Storace. Elisa. Che viene dopo la mia, perché la era una scherzavo, dai. Elisa Storace, bellissima la sua rubrica, veramente una delle migliori, insieme a quella di Antonio Rosa, e insieme a quella di Rita, insieme a quella di Alessia Forcinelli, e insieme alla mia, sono forse le migliori di tutta la trasmissione.
Grazie Andrea, sono sicuro che è rimasto la mia pratica.
È vero, no, è vero, c'è anche quella di Francesco, ma tutte sono belle, veramente.
Certo. Beh, il nostro staff, la nostra squadra, la nostra redazione lavora instancabilmente 365 giorni all'anno, meno uno.
Non me lo dire, lascia fare. E vogliamo salutare anche colei la quale si sente ma non si vede. Dai, salutiamola una volta.
Dai,
la salutiamo. Marina del Zoppo.
Ma si sente tanto la nostra voce, sì, come no, hai voglia.
Però salutiamo, non salutiamo mai, di solito si fanno queste cose in radio.
Salutiamo anche Marina del Zoppo. Molto volentieri. E andiamoci ad ascoltare la rubrica, il tema. Chissà quale sarà il tema di questo mese. Per Ci vuole un fiore. La linea è Elisa Storace.
Ci vuole un fiore. A cura di Elisa Storace.
Per fare un tavolo ci vuole il legno. Per fare il legno
ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore.
Bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Frate Sole. Dopo i nostri viaggi dedicati al caffè, al tè, allo zucchero, in questa puntata, immaginando che fra tutte queste tazzine, tazze e zuccheriere abbiate finito di fare colazione, in questa puntata, dicevo, vi accompagneremo a comprare il giornale all'edicola sotto casa, chiedendovi: ma voi lo sapete da dove arriva il vostro quotidiano? Perché ai lettori capita difficilmente, persino ai più affezionati, di chiedersi da dove venga il proprio giornale preferito e come questo finisca nelle edicole. Il giornale è un oggetto così familiare che c'è e basta, che non ci suscita domande. Al massimo, immaginando come arrivi fino a noi, ci limitiamo a pensare al furgone che alle prime luci dell'alba lo distribuisce. Ma in realtà questo è solo l'ultimo passaggio. A monte c'è una fitta rete di scambi che mette in comunicazione l'editore con l'edicolante, passando per i giornalisti, i poligrafici, i distributori. In questa puntata cercheremo di seguire il percorso di un quotidiano, partendo dalla sua ideazione nella redazione fino al momento in cui passeremo a comprarlo prima di andare al lavoro. Un piccolo viaggio nel mondo dell'informazione, che speriamo possiate trovare interessante. Per entrare in argomento, partiamo subito con un brevissimo estratto da un noto film del 1955, Don Camillo e l'onorevole Peppone, in cui un ironico Fernandel irride bonariamente come al solito il signor sindaco, intento a vendere in piazza Patria Unita, il giornale del popolo.
Attenzione, attenzione, acquistate il giornale del popolo, il giornale dei lavoratori. Sostenete la lotta per la pace diffondendo il giornale della libertà.
Giornalaio!
Sostenete la lotta per la pace.
Giornalaio, per favore, vorrei l'Osservatore Romano.
Oh, scusate, signor sindaco, vi avevo preso per il giornalaio. Con tutti quei... cosa vendete?
Il giornale della verità.
La verità per 25 lire? Ah, ma non è mica caro. Datemene una fetta. Grazie, ecco. Ah, non avete il resto di 5.000? Avrei dovuto immaginarlo, scusatemi. Si vende pochino.
Mi dispiace, ma già il quinto pacco che vendo. Ecco il resto. Non un soldo di meno. Non prendiamo quattrini dalla reazione.
Già. Buongiorno, signor sindaco. E auguri per la sua edicola.
La patria!
Il giornale della pace! Dei lavoratori!
Ma ancora, prima di partire per questo nostro viaggio, per non farne una cosa troppo seria, vorrei proporvi un breve decalogo che un mio indimenticato maestro di giornalismo amava ripetere agli aspiranti colleghi, tipo Memento Mori. I giornali quotidiani servono per incartare le uova al mercato, pulire i vetri delle finestre, foderare i cassetti, accendere il caminetto, proteggere il pavimento dalla vernice quando si lucidano le scarpe, tenere in forma le borse e gli stivali quando li si mette via, coprire il fondo della gabbietta dei canarini, isolare dal freddo i vasi delle piantine sul balcone quando è inverno, incartare i quadri durante i traslochi, informarsi sui fatti del giorno. E in effetti, uova e cassetti a parte, l'utilità informativa dei giornali è spesso messa in dubbio. Sentite che ne pensa Nanni Moretti nel suo film Aprile, che va in edicola e li compra tutti, riflettendoci poi su in un modo non del tutto lusinghiero.
Il mio giardino, gardenia, quattro ruote, quattro zampe, cani, una rivista di razza, essere, volare, correre, il mio condominio, grazie, scarpe sport, le specialità di Lisa Biondi, pasta magazine, ville e casali, cose antiche, case antiche, Sirio, Astra, Progresso Fotografico, L'Espresso, Bolina, Cicloturismo, Il Corriere della Sera, La Stampa, Il Gommone, Montagna, Legno e Pietra, La Repubblica, La Manovella e Ruote a Raggio, Archeo, Bell'Italia, Airone. Un capitolo del mio documentario sull'Italia è dedicato al giornalismo. Comincio subito a tagliare e ritagliare, incollare e cucire e mi accorgo che i giornali sono uguali. Insomma, un unico grande giornale.
Un unico grande giornale. Beh, sì, a volte sembra. Tuttavia, prima di chiudere questa parentesi introduttiva sul valore dei giornali e partire per il nostro viaggio dalla redazione all'edicola, devo dirvi che per quanto mi riguarda i giornali un loro valore lo hanno e come. Un valore che è sintetizzato in maniera mirabile nel bellissimo film del 52 Deadline USA, tradotto in Italia con L'ultima minaccia, che vede un affascinante Humphrey Bogart nei panni di un coraggioso direttore di giornale che, dopo la morte dell'editore, si oppone strenuamente alla cessione del suo quotidiano per portare a termine una campagna contro un'organizzazione criminale. Celeberrimo lo scambio di battute finale al telefono tra quest'ultimo e il cattivo di turno, il gangster Rozick, che cerca di minacciarlo perché non pubblichi un documento che lo inchioderebbe.
Sentimi, stampa quella roba e sei un uomo morto!
Non si tratta più di me. Dovresti uccidere tutti i giornali del paese, non sei forte abbastanza per farlo. Gente come te ci ha già provato, col piombo, le prigioni e la censura. Ma fin tanto che un solo giornale stamperà la verità, tu sei spacciato.
Finiscila con queste tirate da melodramma, voglio una risposta, sì o no? Sì o no? Hutchison, questo baccano, che succede?
È la stampa, bellezza, la stampa. E tu non ci puoi far niente, niente.
Il rumore delle rotative che stampa nel giornale è sempre affascinante, ma ci arriveremo. Prima però ricominciamo da capo, a partire dalla redazione in cui il nostro quotidiano viene confezionato. Per farlo vi propongo un salto nel passato con un documento sonoro veramente bello che ho trovato per caso mentre preparavo questa puntata e che, pur riferendosi a modalità produttive che non corrispondono più del tutto a quelle odierne, resta una traccia di grande interesse che potremmo utilizzare attualizzandola per spiegare i passaggi chiave del nostro viaggio. Si tratta di un documentario che arriva dall'archivio storico dell'Istituto Luce, realizzato per la settimana Incom nel 1964 e che illustra le dinamiche produttive della stampa di Torino. Sentiamo.
Che cos'è un quotidiano? Che cosa si nasconde dietro questa grande facciata di titoli, di notizie, di fotografie? Ve lo siete chiesto chissà quante volte e oggi con questa inchiesta siamo in grado di soddisfare la vostra curiosità. Incominciamo con la materia prima, le notizie. Gli inviati e i corrispondenti le telefonano agli stenografi da ogni parte del mondo. Altre notizie giungono per telescrivente dalle agenzie. Come funzionano? Semplicissimo.
Le fonti di notizie per un giornale sono le agenzie di stampa, le quali trasmettono via radio e attraverso mediante un convertitore tramuta il segnale in struttura chiara.
Ecco, chiaramente tutti i passaggi tecnologici oggi sono stati sostituiti da modalità digitali e i computer hanno mandato in pensione stenografi e telescriventi, ma le notizie restano ancora la materia prima e le agenzie rimangono ancora fondamentali. Ma avanziamo.
In redazione le notizie vengono rielaborate, a volte ampliate, altre volte ridotte. In tipografia le linotype le trasformano in piombo. Le righe di piombo degli articoli vengono legate e assieme ai titoli passano dove ha luogo l'impaginazione. Qui il giornalismo si trasforma in vera e propria architettura. Tutte le pagine di un giornale infatti devono essere armoniche, equilibrate, come un palazzo ben costruito. Qual è il momento di maggior lavoro per gli impaginatori?
Praticamente il momento cruciale incomincia adesso, sono le 11:30. Come vedi c'è ancora tutto da fare. Come vedi i telai sono ancora vuoti. Però, le sembrerà impossibile, ma all'una il giornale deve essere fatto.
Naturalmente anche qui il progresso tecnico ha rottamato linotype, caratteri di piombo e telai, sostituendoli con i computer. Ma il lavoro rimane soprattutto serale come allora, e proprio come allora un concetto di fondo resta fisso. All'una il giornale deve essere fatto. Perciò andiamo avanti.
In 2 ore nascono quasi dal nulla tutte le pagine di un grande quotidiano. Anche questo è un lavoro di equipe. Impaginatori, compositori, titolisti collaborano con i redattori addetti all'impaginazione. Ma siamo ancora lontani dall'avere il giornale come arriva a voi ogni mattina. Di ogni pagina si fa il flano, uno speciale cartone sul quale, mediante una fortissima pressione, vengono incisi tutti i caratteri della pagina, titoli, articoli, didascalie. La pagina ora non è più di piombo, è di cartone, e i caratteri non sono più in rilievo, ma incisi. Dal flano, attraverso un altro procedimento detto stereotipia, la pagina torna ad essere di piombo e con i caratteri in rilievo. Ma ha un'altra forma. È rotonda. Solo così può essere applicata ai rulli della rotativa. Tutto è pronto adesso per la stampa del giornale. Qui siamo nel regno dei macchinisti. L'ultima operazione spetta a loro. Sono loro che trasformeranno in carta stampata le idee e il lavoro di centinaia di persone.
Oggi, una volta terminato il lavoro redazionale, i pezzi, impaginati con un programma di grafica, vengono uniti per gruppi di 4 pagine. Quindi vengono preparate le lastre di stampa, costituite da supporti di alluminio ricoperto da uno strato di plastica, che poi viene montato su cilindri di una macchina chiamata inkjet. Niente più flano e stampa a caldo, sostituiti dal sistema di stampa offset. Ma proseguiamo.
Ed ecco, finalmente le rotative si muovono. Incominciano a girare a velocità vertiginosa stampando migliaia e migliaia di esemplari. A quest'ora i redattori del giornale hanno già avuto le prime copie e lasciano la redazione. Il loro lavoro è finito. Ora tocca alle macchine. Le enormi bobine di carta si susseguono. Di tanto in tanto un controllo per vedere se tutto va bene. Lei che cosa fa? Legge il giornale?
No, sto controllando l'inchiostrazione.
I grandi nastri meccanici, le convogliatrici, portano le copie del giornale su un banco, via via che escono dalle bocche della rotativa. Ed escono pronte, piegate, come le troverete poi all'alba nel chiosco del giornalaio. Ora spetta agli spedizionieri e ai portatori ad entrare in azione.
Ecco, da qui in poi le modalità, fatto salvo per i macchinari digitali al posto di quelli meccanici, sono piuttosto simili. Per chiarire meglio questo passaggio, sentite come funziona questa fase nella sede di stampa di un giornale di oggi, Il Messaggero Veneto, che ha messo online un bel documentario che spiega tutte le fasi produttive. Sentiamo.
Tramite una serie di nastri trasportatori, ogni singola copia del quotidiano viene indirizzata nel reparto spedizione, dove una macchina provvede a confezionare i pacchi, ognuno contiene circa 50 copie del giornale, a ricoprirli di cellophane e a legarli. Un ulteriore nastro trasportatore trasferisce i pacchi nella zona denominata ribalta, dove gli addetti dei furgoni provvedono a caricarli sui mezzi e a trasportarli nelle varie edicole della regione. Ogni pacco riporta un'etichetta che specifica la destinazione, edicola per edicola.
E da qui in poi oggi come funziona? Più o meno nello stesso modo di ieri. I distributori si dividono ancora in nazionali, che tengono i contatti con gli editori, e locali, che si occupano di distribuire i giornali sul territorio in cui esercitano la propria attività. Giornalmente il distributore nazionale spedisce i giornali ai distributori locali e poi questi si incaricano di smistare la merce in arrivo e spedirla alle varie edicole disseminate sul loro territorio. Tutto questo nel giro di poche ore nel corso della notte.
È l'alba. Abbiamo lavorato tutta una notte assieme. Adesso ci congediamo. Il giornale ora non appartiene più a coloro i quali lo hanno ideato e lo hanno realizzato. Il giornale ora appartiene a voi. Porta a voi, uomini liberi, le idee di uomini liberi.
Il quotidiano che porta a voi, uomini liberi, le idee di uomini liberi. Questa frase potrebbe rimandarci ad altre mille citazioni. Tuttavia, mi piacerebbe chiudere questa puntata con un richiamo a un film che racconta la storia di uno di quegli uomini liberi. Il film si chiama Fort Apache ed è tratto dalla storia vera di Giancarlo Siani, giornalista ucciso dalla camorra per aver cercato la verità. In questo spezzone, il suo direttore gli dà un consiglio. Lui non lo seguirà, ma nonostante quello che molti dicono, ogni giorno, nei piccoli giornali di provincia come nelle grandi testate nazionali, sono in tanti a non seguirlo. Ed è per questo che vale ancora la pena di comprare giornali.
Visto quando è bravo cane,
fuga e faccio padrone. Io sono un padrone di Luca. E così è pure con gli uomini, Giancarlo. Ci stanno i cani e ci stanno i padroni. Tu che puoi fare un cane o un padrone?
Nessuno di tutti. Io voglio fare il giornalista.
E lo sapevo che mi dicevi questo. E magari vuoi fare pure il giornalista, no? No, perché anche qua ci stanno due categorie. Ci stanno i giornalisti e i giornalisti impiegati. Io a verità ho scelto la seconda categoria. Ma devo dirti la verità, non mi trovo male, sì. Tengo la macchina, tengo la casa, tengo l'assistenza sanitaria e tengo pure cane. Perché i giornalisti, sono tutta un'altra cosa, Giancarlo. Quelli portano le notizie, gli scoop, e non sempre si devono aspettare gli applausi della redazione, no, perché le notizie, gli scoop, e fanno male. Fanno male assai. E allora, se ti posso dare un consiglio, questo non è un paese per giornalisti. Questo è un paese per giornalisti impiegati.
E questa è Radio Frate Sole in Blu, in viaggio con la radio. Stiamo ormai verso la fine di questo bellissimo viaggio domenicale.
Devo dire oggi molto molto bello, Francesco.
Beh, come sempre, insomma.
Sì, ma ci sono delle giornate in cui...
Beh, no, quando non ci sono le rubriche di Andrea, diciamo, sudiamo di meno.
Lo stavo dicendo. A proposito,
sì,
mi è venuto in mente...
Che cosa?
Ti ricordi settimana scorsa in puntata avevamo detto ah, dobbiamo controllarlo, invece
sì,
non
giusto.
Abbiamo controllato. Io mi sono andato a riascoltare la puntata e adesso me lo sono dimenticato di nuovo.
Allora che lo dici a fa?
Era meglio stare.
Come stai zitto? Proprio nelle regole della comunicazione. No, avete preso? Non me lo ricordo.
No, era. Tu te lo ricordi? Era come si dicevano frappe castagnole giù nel sud Italia.
Sì, l'hai scoperto?
No.
E allora che lo dici ugualmente? Mi sono andato a vedere. Tu ti sei solo riascoltato perché il tuo egocentrismo.
No, non è egocentrismo. Che vuol dire?
Lasciamo stare, esatto. Frappe castagnole, quindi cibo, meno male la recuperiamo così, e quindi rubrica, lo chef consiglia.
No, era tutto organizzato, ragazzi.
Ma c'è, come no, è che noi copioni, Andrea li guarda sempre, esatto. Come tutte le email che gli guardo io, insomma, vero?
E quindi è il momento di lei?
Sì, e forse dopo c'è anche una sorpresa, forse teniamo Rita con noi, ci proviamo, no. Non lo so, per ora.
Accetta?
Non lo so, e bisogna trattenerla, però diamogli la linea.
Bisogna legarla. Più che altro.
Rita Monastero, lo chef consiglia. Eccola, sigla.
Lo chef consiglia. Rubrica culturale enogastronomica a cura di Rita Monastero.
E buona domenica Rita Monastero per la rubrica Lo Chef Consiglia. Buona domenica Rita e bentornata.
Grazie, ben ritrovati, buongiorno.
Allora, ci siamo messi alle spalle le feste di Natale, ci siamo lasciati, diciamo, alle spalle le feste di Natale, ma l'amore e la passione per il cibo non ci abbandona.
No, quelli resteranno sempre. Oggi facciamo un bel pane.
Dici un po'.
Allora, ho pensato intanto di parlarvi del prossimo numero di QB, la nostra bellissima rivista di cucina che a giorni sarà in edicola con il numero di febbraio, e abbiamo inserito fra le varie cose una bella ricetta, anzi un bel servizio tutto sul pane. Ci saranno pani ricchi e colorati.
Come possiamo, tu, ecco, in modo particolare questa settimana ci consigli un pane alle carote. Ecco, pane alle carote, come si prepara?
Beh, è facile da preparare, occorrono solo 500 grammi di farina, magari un 50-50 fra 00 e Manitoba. Poi uniamo un 20 grammi di lievito di birra, naturalmente un bel cucchiaio di zucchero di canna, quello aiuta anche la colorazione del pane, 2 cucchiai di olio di oliva, 10 grammi di sale e le carote che non possono mancare. Ci attestiamo sui 150-180 grammi di carote grattugiate. Facciamo un bel impasto, aggiungiamo poca acqua a quella che occorre per ottenere un impasto, diciamo, che non si disfi, perché che non diventi troppo molliccio. Lo faremo lievitare direttamente in uno stampo a cassetta per tutto il tempo che occorrerà affinché raddoppi il volume, e poi lo inforneremo a, direi, 170 gradi per una trentina di minuti, mi raccomando, la prova a stecchino.
Che noi abbiamo imparato a conoscere. Il gusto, che sapore ha questo tipo di pane? Perché pensando un po' al sapore delle carote, no? Che gusto ha?
Sì, è un gusto delicato, si sposa bene sia con il salato che con il dolce. Io ad esempio all'interno di QB suggerisco di provarlo con del miele per la prima colazione, però va benissimo anche spalmato di formaggio cremoso, si accompagna bene anche, non so, a dei salumi non troppo aggressivi, insomma è buono anche mangiato così da solo.
Già si sente lo stomaco brontolare, quindi vale la pena di andare a provare anche questa ricetta.
Allora provatelo e fateci sapere, mi raccomando.
E poi la troverete sul numero di QB, in Cucina Quanto Basta, in edicola tra pochi giorni, in tutte
sì.
Le edicole.
Sì, a fine gennaio usciamo con il numero di febbraio.
Grazie a Rita Monastero, che ritroveremo ovviamente tra 7 giorni, sempre sulle stesse frequenze. Buona domenica.
Buona domenica, a presto.
Ringraziamo ancora Andrea Rita Monastero, che però oggi abbiamo trattenuto con noi.
Esatto, e non la mandiamo via fino alla fine, Francesco.
Beh, insomma, 5 minuti, insomma.
Perché secondo te no, io ti faccio durare 5 minuti la chiusura?
Povera me, povera me!
A parte che qui lo dico per chi non ha la cosa che si...
Che?
Come si chiama? La camera.
Non abbiamo la webcam.
Però un domani che il nostro esimio, anzi che salutiamo.
Certo.
Ovviamente. E mi hanno messo in ginocchio tra Francesco...
Aspetta, visto che... Rita, tu...
Mancano i ceci sotto le tue...
Rita, no, scusa.
Una ricetta,
Aspetta. Ecco, aspetta. Andrea, mi meraviglio che tu non l'abbia ancora fatto. Ma non chiedi a Rita di salutare il direttore?
Allora, innanzitutto era tutta una cosa programmata, perché mi sono messo in ginocchio in questo momento perché appunto sapevo che stava arrivando una chiamata dal nostro esimio direttore. Allora, genuflettete, via.
Andrea, basta.
Rita Monastero, tu con quel cognome poi dovresti...
Appunto, ecco. Io veramente...
Quindi ora, guardiamo, sta spuntando l'aureola intorno a Rita.
Già ce l'ho.
Inginocchiata.
Ma per altri motivi, eh.
Esatto. Sono una santa.
Sì, ma non è una donna, perché non è... Allora, no, no, non mettiamoci in mezzo a queste... Francesco, non mi guardare sbalordito. Allora, ovviamente...
Andrea, tu dopo il dito medio, esatto, della scorsa puntata che
è arrivata voce. Ma abbiamo fatto gli auguri al direttore di buon anno, sì?
Sì, già
io
da parecchio.
No, io no, buon anno,
perché
direttore. Perché
inginocchiamoci tutti?
Mi
rito?
Genufletto, mi Rita, genufletto.
Facciamo un rito.
Sulle lenticchie.
Ci vanno bene col cotechino, se ancora, perché no, c'è tutto l'anno.
Inaugurali, quindi buon anno
dunque,
a tutti.
La scena è pessima, voi due seduti e io in ginocchio tra...
No, Andrea, sei stato un gentiluomo, hai ceduto la sedia a Rita...
E a Francesco?
No, io ho sempre avuto la mia poltrona, sei tu che è stata, no, come è vagante.
Francesco in piedi sia mai, signore mio sia mai.
Abbiamo...
Ma ci sarà motivo se sei genuflesso.
Esatto. E abbiamo trasmesso anche delle puntate in piedi.
Lo sai che mi sfugge questa?
Ah, vabbè, poi dopo te lo dico.
Sapendo che dire, saluto il direttore.
Saluto il direttore.
Anch'io saluto il direttore.
Francesco, ma anche te salutalo.
Salve direttore. Ah, abbiamo creato un mito, come si dice, un format. Cioè, sì.
Io parto in romano. Mi sono perso la. Ah, lo sformat di Rita Monastero. Che
non era un
format.
Lasciamo stare.
Altrimenti. Una ricetta.
Sì, una nuova ricetta.
Però che bello fare la puntata in tre, Francesco.
È vero, no? Sempre più affollato lo studio.
Sempre io e te. Una volta è bello cambiare e aumentare il numero dei partecipanti.
Certo. Però quando Rita ci parla delle sue ricette, tu dovresti rimanere dentro lo studio, non che approfitti, esci, vai a trovare, no, i tuoi fan.
Non sono fan, è che c'è la macchinetta del caffè, che io non bevo, fra l'altro, e però c'è il cioccolato, non lo so.
Ci manca solo Rita, che Andrea si affaccia alla finestra, siamo in diretta, vero, dagli studi, no? Siamo, insomma...
Beh, come fanno ad una radio, di cui ovviamente non si può far il nome, e che poi è RTL, vero Francesco?
Non è vero, cioè, che cosa fanno RTL? Noi citiamo, no, così, vedi, a proposito di aziende, pubblicità.
Fammi finire. La web radio, quella che ti affacci, ci stanno si strappano i capelli.
Non è quella, eh.
No?
È un'altra cosa ancora, un'altra. Che però non riveliamo, visto che la frittata. Dovremmo chiedere, a proposito di sponsor,
Rita, nomini sempre cibo, frittata, ceci, lenticchie.
Beh, automatico. Ma come non hai sentita la ricetta di oggi? Vien fame. E quindi ringraziamo Rita che si è fermata con noi.
Ma si fermerà ancora, perché ora ci prepara, la schiavizzeremo ovviamente,
certo.
Ci preparerà
a... Va a preparare, cioè, povera, no, insomma così.
Sì, il pranzo per tutti.
Io mi rialzo perché ho le ginocchia, ormai i ceci fanno parte.
Sì, ma stai pure in piedi, va benissimo.
Sì, però sono un po'... vabbè, lasciamo stare. Quindi Francesco, salutiamo tutti, no?
Ringraziamo Rita che, l'abbiamo detto, ritroveremo anche tra 7 giorni.
Grazie a voi, naturalmente ci ritroviamo presto. Con o senza Andrea, non so.
È consentito, a parte il dito medio, ma è consentito uno scongiuro, tanto non si vede. No.
Andrea. Allora, www.radiofratesole.it per riascoltare questa puntata.
Se vi conviene.
Se non l'hanno ancora fatto, noi alle 17 siamo in replica.
Siamo di nuovo qua e non sanno che la replica è una diretta, perché noi alle 17 stiamo qua e trascriviamo tutto quello che abbiamo detto
con sì.
Lo stesso tono e lo ridiciamo allo stesso momento.
Certo, no, pensavo fossimo in playback, nel senso che mentre andava la replica tu muovevi la di solito, visto che tu parli da solo, ti alleni, no, davanti agli schermi del computer.
Ma Rita lo sa, che domenica scorsa ho anche gesticolato da solo, però era un messaggio in codice per Francesco.
Posso immaginare, però ti conosco, quindi
è preoccupato.
Sì, ne abbia combinata una delle sue?
Sì.
Va bene, allora salutiamo.
Anche martedì sera, no? Alle ore
martedì
20.
Martedì sera io vedo Francesco più di chiunque altro. E quindi vediamoci anche martedì sera, la rifacciamo in playback.
O quando vogliono vanno sul sito.
Sul sito e si scaricano.
Sulla pagina Facebook.
Lo sai che dovremmo fare?
Carità,
non è un suggerimento per l'altissimo direttore, che noi salutiamo ovviamente.
Certo.
Ecco, anzi, mi rigenufletto, guarda un po'.
Andrea, sta finendo il tempo.
Bisognerebbe mettere una sorta di contacoso, no?
Contacoso.
Fammi finire, il contacoso, che se tu clicchi il podcast di Rita va uno. se clicchi quello di Andrea, no? Cioè, man mano che un conta per
Le idee un po' confuse. Hai capito, facciamo
però che intendo.
Parliamone dopo la diretta. Cioè, e credo nemmeno gli ascoltatori.
Vedere quante quanti scaricamenti, che sembra una cosa da toilette, ma quante cliccate ci sono sul podcast. Sarebbe carino per vedere.
Aspetta, scusami Rita, ma Andrea, ti rivelerò una cosa che ti scioccherà. È stata già inventata questa cosa.
Ma anche da noi?
Ma da prima che arrivassimo noi, no?
Ma sul sito?
Forse sì. Ringraziamo i nostri radioascoltatori. Dobbiamo chiudere. Restituiamo la linea allo studio centrale di Brindisi. Noi ci ritroviamo tra 7 giorni sulle stesse frequenze, quelle di
Radio Frate Sole.
In blu,
naturalmente.
Buona domenica, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao a tutti.